When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ma al netto di questo, la differenza fra quello che facciamo noi e quello che fa, per esempio, Iago, quello che fa un artista, è che l'artista si può permettere di far vivere la sua opera oltre a se stesso. E io credo che questo sia un po' al tempo stesso il limite e la caratteristica invece di quello che facciamo noi.
Però scusa,
dimmi.
Vive senza te stesso, cioè tiri via il tuo nome.
Sì. Però questo è un libro.
Ok.
È un libro, non è web.
Ok.
E cioè la differenza è fra l'opera, non è un'opera artistica, però l'opera in sé, anche i libri sono così, ok? Prendi, io sono un grande appassionato di Tolkien, Signore degli Anelli. Anche se uno non sa un cazzo di Tolkien, io l'ho letto il libro la prima volta, non sapevo nulla dell'autore. Cazzo, mi ha folgorato. Potevo anche non conoscere niente della sua vita, ma quel libro sarebbe stato comunque un peso enorme nella mia esistenza successiva. E questa è la differenza, che quello che facciamo noi è molto più vicino all'intrattenimento. Persino io che faccio comunque filosofia, ciò che faccio sul web per me è più vicino all'intrattenimento che non alla filosofia. Sarebbe stessa cosa se facessi arte, perché quello che facciamo vive molto di più del contesto, quindi del percorso. È molto più personale, molto più vicino al personal branding che non all'opera artistica. Il che significa, non è migliore o peggiore, significa che è una cosa di quel tipo lì. Sarebbe bellissimo riuscire un giorno a trasformare il web in maniera che nel web si possano fare invece opere d'arte, quindi che si possa fare veramente qualcosa, come si dice, senza contesto, che vive senza contesto, senza che diventi un meme.
Ok.
È una cosa molto interessante, secondo me, quella, però è difficilissima da fare, perché ci vuole un coraggio immenso a fare l'artista, quello che proprio fa un'opera che vive oltre. Ci vuole anche un grande autocontrollo. Tu immagina produrre un'opera che tu sai potrebbe essere ricordata mentre tu venir dimenticato completamente. Mica facile, eh?
A te fa paura l'idea di essere dimenticato in un futuro?
A me fa paura, sì, però so che succederà e so che è assolutamente inevitabile. Sai, se c'è quella citazione famosa, dici, uno muore tre volte, muore quando si rende conto che morirà, quando muore e quando l'ultima persona che lo ricorda si ricorda di lui. Ed è effettivamente così. Quella roba mi spaventa, la morte spaventa, cioè nel senso io sono impaurito dalla morte, sono impaurito dal fatto di scomparire nel nulla, però ho anche fatto pace con il fatto che succederà e quindi non può minare la mia serenità, cioè la mia vita non può essere minata da questa consapevolezza. E tu?
Io c'ho, vediamo se l'ho portata, ma sì che l'avrò portata.
C'è la morte in tasca.
Ha scattato talmente velocemente che ho detto la punta uno scorpione.
Ora mi punta una
pistola. A proposito di morte in diretta.
Io c'ho sta roba che...
Fede!
Questa è benzina.
Puoi toccarti tranquillo. Gesti scaramantici vanno bene.
Aspetta, però se li hanno in ginocchio un po'.
Non viene più nessuno in trasmissione così, Fede!
Scusate, avevo distrutto il filo. No, comunque c'ho questa moneta, mi ha regalato il mio amico Luca Mazzucchelli, che è uno psicologo,
sì,
col tatuaggio più mainstream del mondo, Memento Mori, certo. Ok? Ed effettivamente devo dire che è un buon reminder avere questa roba in tasca, perché, vabbè, insomma, sai benissimo, nel momento in cui fai pace col fatto che devi morire, quindi hai questa consapevolezza, ti approccia alla vita diversamente.
Sì, 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 sì.
E io in questo periodo ci sto pensando davvero tanto, in questi ultimi anni della mia vita, in questi, insomma, ultimi anni prima del... No, negli ultimi due anni della mia vita ci ho pensato veramente parecchio a quello che potrebbe essere in qualche modo un po' il mio percorso totale di vita. Cioè, in che direzione sto andando? Ci ho pensato tanto, perché verso settembre-ottobre dell'anno scorso per un mesetto ho fatto questo percorso in videochiamata con uno psicologo, ci sentivamo una volta a settimana per un'oretta, dove non avevo nessun particolare malessere, però volevo in qualche modo avere un conforto, avere un punto di vista diverso da quello dei miei amici, dei miei genitori. E mi è stata posta questa domanda e mi ha fatto veramente diventare scemo. Tra l'altro la domanda me l'ha fatta alla fine della seduta, quindi poi ho detto, ma cazzo, mi lasci con questa...
E non c'è una seconda stagione poi.
Maledetti! Cioè proprio mi disse, se tu devi immaginare la tua vita come un viaggio...
Sì.
che tipo di viaggio sarebbe? Mm-hmm. Ci sentiamo la prossima volta.
Interessante.
E io ci ho riflettuto proprio tanto. E alla fine poi ho costruito questa immagine di viaggio dove io mi trovo su una barca a vela in mezzo al mare. Perché una barca a vela? Perché non è una zattera, quindi non è una bagnarò. Io mi sento in una situazione lavorativa, anche sociale, in cui sto bene. E mi rendo conto che invece altre persone si trovano su una zattera, altre persone magari stanno su un mega yacht incredibile, e non ho un obiettivo su questa navigazione, non ho un obiettivo. So che ci sono persone che magari invece vogliono pescare, vogliono diventare degli imprenditori, certo, ittici. So che ci sono persone che vogliono scoprire nuove terre. Io invece non ho un obiettivo, io sto navigando e basta.
Ma proviamo a fare un passo in più. A noi piacerebbe molto anche avere scritto sull'etichetta: pasta contenente grano ottenuto per mutagenesi con raggi X.
Oh,
eccolo qua.
Come invogliare un cliente.
O olio di semi da girasoli prodotti per mutazione chimica.
Sì.
E questi sono quasi tutti i nostri prodotti. E questo è il punto essenziale. Perché no? Perché limitare il diritto di scelta del consumatore? Aiuto. Limitare il diritto di scelta del consumatore, posto che nel caso dei girasoli né quello degli OGM approvati esiste un problema di tipo sanitario, riuscite a trovare una motivazione razionale per cui è sensato esentare dall'etichettatura i prodotti a mutazione genetica? Noi non siamo riusciti a trovarla. Non abbiamo problemi di principio con gli OGM, quindi neppure con i vegetali mutati. Ma dato che queste piante si utilizzano anche in agricoltura biologica, queste piante geneticamente modificate si usano anche in agricoltura biologica.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Però mi chiedo se le persone facciano il collegamento, e la risposta ovviamente è che non lo fanno, tra la situazione oggi dei salari, dei lavoratori e quant'altro, e tutta una serie di no che sono stati detti in passato, le grandi opere no, il nucleare no, la ricerca
sulle staminali,
sì. La sperimentazione animale, che gli OGM purtroppo in Europa non è che sono messi meglio, cioè
no, è vero.
Però in Italia si è messi peggio, hanno dovuto fare la normativa sugli OGM, sulla modifica genica in Italia era talmente restrittiva che hanno dovuto fare un decreto d'urgenza, altrimenti non avremmo potuto vaccinare le persone con Pfizer e Moderna.
Sì.
Perché sono vaccini che viene modificata la struttura, no, dell'RNA
del virus.
E quindi, cioè, ci rendiamo conto? Tutti stino qua hanno fatto sì che tutti quelli che hanno una laurea, che hanno una competenza e capacità, si sono levati di torno. E noi oggi stiamo giustamente a discutere dei salari dei camerieri, perché siamo rimasti quello.
Che poi, cioè, nel senso, ricordiamoci che al netto di salari o meno, l'ambito del turismo, della ristorazione, che ci piaccia o meno, è tipo uno dei settori a più bassa produttività e crescita. Cioè, è proprio un settore di conservazione. Se tu vai a guardare qualsiasi ambito che sia legato al turismo, tu ti accorgi che l'oscillazione in positivo dell'ambito turistico è sempre minima. Quindi la produttività legata a quel tipo di salari non ha nessun senso. Cioè, tu puoi anche alzare i salari del 15% in quell'ambito lì, ma è l'ambito che non ti permetterà mai di avere un'impennata di produttività, perché quello è, cioè, nel senso, non è che puoi, la produttività la puoi ampliare invece in settori industriali, settori tecnologici, e allora lì sì, perché ci sono margini di miglioramento incredibili. Quindi in realtà mi rendo conto che al netto poi della questione salari non salari, e poi lì vabbè ci sarebbero tante cose da dire, ma non sono questo il tema della live. Ci si perde per strada il fatto che l'Italia non cresce semplicemente perché siamo qua a tenerci strette le nostre posizioncine, i nostri piccoli giardini, dicendo no a qualsiasi cosa che possa mettere a repentaglio l'idea
di... Sì, siamo un paese conservatore, profondamente conservatore. Qualche mese fa c'era un articolo di un giornaletto locale che però me l'hanno segnalato, ne avevo parlato in pagina perché l'avevo trovato particolarmente istruttivo in negativo. Si parlava di una mozione di meglio, c'era una dichiarazione del capo dell'opposizione del consiglio comunale o provinciale della regione, della zona, insomma, del consiglio comunale, che diceva: siamo disposti a collaborare con l'amministrazione, col sindaco, su questo tema qua, se rinuncia a questo scempio del territorio che si sta facendo. E poi elencava le cose che sarebbero state scempio del territorio. Quel comune era stato coinvolto nella CNAPI, la carta delle aree potenzialmente idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi, e poi c'erano in ballo delle pale eoliche, una centrale a gas,
biodigestore per
la produzione di biometano, e ovviamente non volevano nessuna di queste cose, parlavano di devastazione del territorio e quant'altro. E come pensi che ti arrivi l'energia, però, figliolo? Perché hai appena detto di no a praticamente tutte le fonti possibili e immaginabili, e quindi come pensi che venga prodotta l'elettricità che ti arriva in casa? Però non si vuole niente.
No, non si
vuole niente. Un altro esempio terribile, questo. Io lo cito spesso perché secondo me è un abisso del giornalismo italiano. Ci sono in ballo in questo momento in Italia vari progetti di parchi eolici offshore che sono da fare, anche perché sono il miglior eolico che si può fare in Italia e offshore, quello in mare. Di questi uno è stato bocciato dalla regione Sicilia perché bisogna tutelare i beni culturali subacquei, che io credo non sia mai andato a vederli nessuno sott'acqua i beni culturali, ma non si possono fare le pale eoliche. Il consiglio regionale ha bocciato il parco eolico all'unanimità.
Meraviglioso.
Poi c'è quello di Taranto che ha avuto insomma le sue controversie, c'è quello di Genova che è stato bocciato alla soprintendenza ai beni culturali. Anche lì questo panorama di Genova, no? Quando guardi Genova dal mare è stupenda, e quindi metterci quattro pale eoliche davanti è assolutamente inaccettabile. E poi c'è stato il caso della Sardegna, dove è intervenuto Cingolani, che ha sostanzialmente assegnato l'appalto a una ditta americana,
okay,
per la costruzione di queste pale eoliche. Il giorno dopo era il 27 o 28 febbraio, la data importante,
okay,
perché il giornale di Cagliari ha titolato: Putin si prende l'Ucraina, gli americani si prendono la Sardegna. Cioè, paleoliche e le bombe sono la stessa cosa, no? E veramente un titolo vergognoso. Però, di nuovo, tra l'altro la Sardegna è la regione, da questo punto di vista, con l'approvvigionamento energetico più sporco d'Italia, uh-huh, perché hanno delle centrali a carbone ancora.
Certo.
Il resto d'Italia più o meno va a gas, anche se ci sono ancora due o tre impianti a carbone, Civitavecchia, Monfalcone e sì, La Spezia. Quindi la Sicilia avrebbe tutto da guadagnarne, no?
Ah sì, certo, assolutamente. E caro Masseo, so che ora sei molto impegnato con la tua canzone, ne parleremo, ma sappi che io ti sfido a Mario Strikers. Noi dobbiamo sentirci, trovare il modo. Voglio farti un culo così con la mia squadra composta da Wario, Waluigi e due Todd. Ti distruggerò.
Tutti pezzi di merda, insomma.
Beh, porro Todd.
Anche lui, beh, fisicamente soprattutto.
Ma no, Fede, no! Body shaming nei confronti dei videogiochi, no! Fede, no! No, Fede! Dopodiché, un altro libro che vi consiglio, e questo mi è piaciuto proprio tanto, è un libro di un autore che abbiamo già citato altre volte su Daily Cogito, anche qualche anno fa. Lui ha scritto infatti il libro, secondo me bellissimo, sulle sette figure di chi è il filosofo. E l'autore è Justin Smith, con Irrazionalità, storia del lato oscuro della ragione. E questo è un libro essenziale. Questo è un libro essenziale perché? Perché è stato scritto, guardate, aspetta un attimo perché c'ho l'anno di edizione, che mi sa è tipo il 2000, sì, infatti è il 2019. Questo è un libro che riesce ad anticipare un sacco di aspetti che fanno parte dello scontro fra la il mondo della razionalità, il mondo della ponderazione, della moderazione, e invece il mondo dell'irrazionale, che oggi si traduce molto bene in quello che è lo scontro fra la visione, diciamo così, filorussa del mondo e la visione invece occidentale. E questo è un libro che spiega bene perché da un lato c'è una razionalità e dall'altro un'irrazionalità. E la spiegazione in realtà è molto semplice, da cui poi parte una lunga disamina storica e non solo, anche filosofica. L'illuminismo. C'è una visione dell'illuminismo. L'illuminismo restituisce un'immagine di razionalità ben precisa che ha influenzato moltissimo la nostra vita, convincendo alcuni, per esempio, che ci sia un modo giusto di vivere e dei modi invece sbagliati di vivere. E fa un confronto storico fra la visione di Rousseau e quella di Voltaire. E porta avanti con un sacco di esempi anche presi dalla storia antica, prendendo anche i pitagorici. E fa un excursus in cui cerca di porsi una domanda essenziale: quanto coloro che hanno stima della razionalità, anche quella scientifica, quella empirica, della logica proposizionale, via dicendo, come per esempio il sottoscritto, quante di queste persone sono disposte a spingersi fino al punto di diventare irrazionali per poter difendere la razionalità? Che è un modo, se ci pensate, alternativo per proporre il paradosso della tolleranza di Popper. E questo è un discorso quindi che ha una certa tradizione, ha un certo impatto sulla nostra vita. E quindi ve lo consiglio veramente perché crea delle consapevolezze. Ora, io in questo libro non ho letto nulla di nuovo, cioè non è un libro che mi ha proposto delle visioni nuove, ma è un libro che ricostruisce molto bene dei filoni di pensiero che fra loro potrebbero sembrare slegati, che è ciò che in realtà dovrebbe fare un buon divulgatore, creare fil rouge laddove nessuno vede il fil rouge. E credo che sia importante come libro perché ci permette anche di fare una serie autocritica sulle motivazioni che hanno spinto un mondo come il nostro, quello occidentale, il mondo del benessere, della crescita, del progresso scientifico e via dicendo, a sviluppare nel proprio seno anche gli anticorpi che vorrebbero veder distrutto questo mondo per quanti benefici esso abbia portato. Sapete, questo è un ragionamento molto importante, cioè è un ragionamento delicato e importante che secondo me questo libro mette veramente in ordine, quindi ve lo consiglio. Credo che fra i libri che vi sto consigliando questo sia veramente il più interessante.